Mussolini e i ladri di regime, l'ultimo libro di Mauro Canali e Clemente Volpini, con un sottotitolo molto interessante, Gli arricchimenti illeciti del fascismo. Allora, questo libro esce per le scie di Mondadori, ne parliamo questa sera con il professor Mauro Canali. Professore, questo libro, La vostra ultima fatica, è uscito a febbraio del 19. Ed è un libro che sta andando molto bene nelle classifiche ed è un libro appunto che apre diciamo nuova luce su quelli che furono gli eventi riferiti agli arricchimenti illeciti del fascismo. Ci vuole dare qualche prima indicazione di massima?
Sì, diciamo che per me è l'ultima fatica di molte monografie. Per Clemente è una sorta di opera prima, insomma, che abbiamo deciso di unire i nostri sforzi e di utilizzare soprattutto questa documentazione, che è una documentazione assolutamente inedita, che arriva all'archivio centrale, provenendo dal Ministero delle Finanze, ed è questa documentazione è stata versata da poco, da un anno, diciamo. Quindi è una documentazione che stiamo utilizzando, abbiamo utilizzato noi per.
Una documentazione messa a disposizione dal Ministero delle Finanze dopo 70 anni, giusto?
Sì, è il Ministero delle Finanze che avrebbe, francamente avrebbe dovuto farlo prima, questa è la vecchia burocrazia italiana che insomma è restia a versare documenti, ma comunque sono documenti preziosi perché riguardano una istruttoria, diciamo, una lunga istruttoria. Istruttoria che si chiudono alla fine degli anni 60, addirittura alla metà degli anni 70. E sono gli atti istruttori che una magistratura straordinaria, delle finanze straordinarie, un ufficio delle finanze straordinarie, è documentazione prodotta da questi uffici. L'obiettivo di questa istruttoria era stabilire gli illeciti arricchimenti dei gerarchi fascisti, ossia quanto questi gerarchi abbiano abusato del potere politico assoluto che avevano per arricchirsi, per far entrare nelle proprie tasche soldi che in realtà erano di tutti, della comunità. Questa istruttoria viene avviata subito dopo la caduta del fascismo. Gli accertamenti che questa magistratura da una parte e le finanze dall'altra conducono nei riguardi di questi gerarchi portano a conclusioni francamente sorprendenti. Ci sono gerarchi, noi facciamo alcuni esempi naturalmente, prendiamo in considerazione nel nostro libro le massime gerarchie del fascismo, personaggi come Mussolini, come Ciano, come i Petacci, come Pavolini, Farinacci, Rossoni, abbiamo potuto constatare dalla documentazione che nel ventennio avevano accumulato somme enormi, naturalmente in beni immobili e beni mobili, basti pensare che un Farinacci aveva accumulato qualcosa come 1 miliardo. Il regime fascista è stato un regime che si è inserito bene in una sorta, diciamo, di continuità del costume di corruttela dell'Italia pre-fascista, si è inserito bene, anzi ha accentuato i caratteri di questa corruttela, arrivando ad accumulare complessivamente qualcosa come 120 miliardi di illeciti arricchimenti.
C'è qualche elemento che può ricondurre anche un po' alla storia di questo nostro territorio? Diciamo il libro è diviso in tre parti e c'è quella, la parte seconda, in cui si parla di Rossoni.
Le vicende del territorio pontino, insomma, le bonifiche pontine, ricordiamo le bonifiche pontine, ricordiamo anche che lui fu ministro dell'agricoltura. Rossoni, ricordiamo anche però che lui veniva dal mondo rivoluzionario, perché Rossoni era stato un sindacalista rivoluzionario prima di addirittura fondare il movimento fascista. Ecco, il buon Rossoni è uno di quelli che più sfacciatamente si arricchisce. Diciamo un personaggio che abusava delle proprie cariche politiche. Io ricordo, e noi diamo il titolo al capitolo su di lui, utilizzando una battuta che Curzio Malaparte all'epoca gli fece, cioè la migliore forchetta del regime. E in effetti Rossoni, da queste carte inedite, esce appunto come una, voglio dire la migliore, ma sicuramente una delle migliori forchette del regime fascista.
Il libro, professore, senza che magari anticipiamo troppo, è su questo discorso del mito, no? Che riesce ancora a trasportare un'immagine a 70 anni di distanza, appunto come l'immagine.
Sì, è vero, ecco. In effetti è così.
E, ecco, insomma, mi piaceva appunto chiudere con questo. Allora, la ricerca è una ricerca enorme. Voi avete letto, studiato montagne di carte, ne è uscito questo libro, appunto, che è un libro ricchissimo di documenti. Ecco, la domanda appunto è questa: a distanza di questi 70 anni che sono trascorsi, secondo lei la forza del mito riuscirà ancora a trasportare quell'immagine del fascismo come l'immagine di gente onesta?
Guardi, io non mi faccio illusioni sul fatto che il libro possa scalfire, no, questo mito, perché i miti ci servono. Noi sappiamo che i miti sono miti, non è la verità, però se ci servono ce li teniamo stretti. Quindi a persone che hanno bisogno del mito fascista dell'onestà, sicuramente il libro, anzi, irriterà, anche perché gli va a toccare certe certezze che non vogliono toccare. Io faccio, più che altro mi affido alle persone oneste, no? Alle persone intellettualmente oneste, che, e ce ne stanno tante, che ancora credono a un fascismo che in qualche modo aveva rispettato certe regole dell'onestà, certe categorie. Ecco, quelle persone, io credo che quelle persone, leggendo il libro, dovrebbero essere portate a riflettere molto, perché in effetti il fascismo, questo mito che ci ha tramandato poi, il libro è molto chiaro su questo, ce l'ha tramandato, ce l'ha potuto tramandare, perché era un regime totalitario che controllava tutto, quello che non doveva emergere non emergeva e quello che doveva emergere, anche se non vero, emergeva. Per cui per le generazioni che sono cresciute nel regime e per quelle generazioni che sono state condizionate e influenzate anche e che ancora battono il tasto dell'onestà, beh, dovrebbero riflettere molto, perché esce molto chiara dal libro il fatto che addirittura un regime totalitario è più corrotto di una democrazia, perché la democrazia bene o male a un certo momento, per la dialettica di opposizione, maggioranza, insomma per la dialettica stessa inizia la democrazia, poi fa i conti, anche se talvolta male, in maniera complicata eccetera, ma fa i conti poi con la corruzione, insomma ce l'abbiamo sotto gli occhi le cose. In un regime totalitario nemmeno questo, e questo garantire l'impunità incoraggia ad accelerare, incrementare i ricorsi alla corruzione. Quindi se vogliamo, io sono convinto alla fine di questo percorso nell'inferno della corruzione, perché guardi, le carte sono anche, è stato anche una bella prova di nervi saldi a doverle consultare, a dover fare i conti con questo tipo di mia convinzione, la convinzione che ho anche di Volpini, è che il regime totalitario è ancora più corrotto di un qualsiasi regime democratico, proprio perché gode dell'impunità, proprio perché il corruttore e il corrotto sanno che finché sono allineati dietro al regime, finché sono allineati con le parole d'ordine del regime, possono farla franca, anzi hanno le mani libere. Ecco, questo mi sento di dirlo. La corruzione di un regime totalitario, di tutti i regimi totalitari, di tutti, la corruzione è molto molto maggiore che non in un regime democratico. Questo mi sento di dirlo e con questo io voglio anche salutare i suoi ascoltatori.